Eugenio, poi chiudiamo.
Sì.
Vado subito alle domande, poi faccio una considerazione con il rischio di della complessità generale dell'argomento di non passarmi troppo. La domanda è questa. Sono d'accordissimo con quel discorso che tu dici, la terza generazione tedesca ha fatto comunque i conti con in Italia. Noi non abbiamo ancora fatto i conti col fascismo. In Italia no. E vediamo molti fatti, no? Di tutta questa storia, a partire, se non è il primo, da Genova 2001 e a quelli che stanno venendo adesso con la sbandierazione in piazza Montecitorio di Paolo, dico, Casapa. Questo è uno degli elementi, forse anche perché abbiamo una ristrettezza culturale, salvo qualche eccezione presente. La domanda è questa, ha toccato il discorso dell'Islam e della teologia. Qualche anno fa a Motta di Campo Dolcino, quando c'era ancora il discorso, quando c'è sempre e ancora oggi, l'osservatorio sull'incontro con le religioni, a Monsignor Manganini e a Giovanni Alberti, o Giuseppe, il famoso islamista, no?
Sì, Alberti.
Alberti. Gli dissi, perché si parlava alle distanze, ma perché andiamo a vedere? Cominciamo a vedere, io ho a casa il Corano e da oggi ho letto qualcosa, mi riprometto giorno per giorno di dirigere dei passi. Allora, perché non partiamo dal discorso che può unire e non da quello che può dividere, perché poi vedremo, secondo il mio punto di vista di ignorante, che è molto di più quello che può unire che non quello che può dividere. Mi è stato detto una risposta come siamo noi detentori, classica, una risposta classica, siamo noi detentori della verità. Lo dico con le mie parole, che hanno studiato più di me, io ho solo 150 ore
depositaria, che è diverso.
E l'altra domanda è questa: tutti i fatti che stanno avvenendo oggi in Europa, al di là che come ognuno uomo può pensare e può fare degli errori e può comunque la storia cambiare, il libro bianco di Delors mi sembra che qualcosa aveva detto e nessuno le ha messo lì, nessuno più ne parla. La considerazione, e qui abbasso forse un po' il tono, però qui ce n'è. In questi giorni ero a Ischia perché mi facevano le fuori fermare e c'era la Merkel, era arrivata la Merkel. Vi racconto un piccolo fatto che forse i giornali o le televisioni, i venti pubblicisti che detengono il potere, come la ricchezza italiana è detenuta da pochissimi, no? La Merkel è andata a Sant'Angelo, la baia di Sant'Angelo, nell'albergo dove andava tutti gli anni, e arriva, si presenta per mangiare a pranzo, no? Perché vuole salutare il Met, che era un suo amico. Ah, non lo so, io ho letto un giorno.
Sì, è notte. Il suo commento è...
Ha lasciato, piantato lì, in asso tutti, perché è stato licenziato, o non è stato rinnovato, è andato a casa sua. Questo, sorpresa, ha passato il pomeriggio con lui. Lui ha dovuto preparare in 4-4 ore, perché se no... E se non sbaglio, neanche con l'auto, ha preso un taxi. Allora, io credo che in Italia, oltre che avere una grande patria di Giuda, per venire alle cose attuali, tanto più alcuni coi baffetti, no? E via dicendo,
bicchiere c'è il caffè.
Noi non abbiamo mai.
È un simbolo un po' imbarazzante. Stamattina i baffetti hanno
avuto. Non vanno più bene.
Noi abbiamo dimenticato il discorso della amicizia, della riconoscenza, qualcosa del genere. Siamo caduti in. Concludo dicendo, è uno scontro comunque Italia-Germania. E secondo me c'è un amore ovvio. Basta pensare che nel 1700 dal campo musicale a Mannheim nasce la prima scuola, la prima università, il primo conservatorio, la prima che è diventata poi famosa in tutto il mondo, e i tedeschi venivano a studiare musica, venivano a perfezionarsi e vengono ancora oggi, no? A perfezionarsi e vi dicevo. Allora, questa è la grande contraddizione in cui siamo nella nazione, che non esiste ancora l'obbligo di istruzione, per esempio, musicale, ma questo è un minimo, mentre è obbligatorio l'insegnamento musicale nei paesi del Nord Europa e del Germania.
Va bene, senta. Tante cose che cominciamo, poi chiuderò con l'inizio della domanda più impegnativa. Amore e odio, certo, è una cosa che non si trova quasi dappertutto. Mi è venuto in mente così una figura a me molto cara, che è la Marlene Dietrich, la quale diceva proprio questa frase dell'amore e odio, l'ha detta nel 1960. Quando aveva quasi 60 anni, è tornata, è invecchiata bellissima quella donna lì, nel 60, è tornata a Berlino, dove non tornava dal 45, nel 45 è entrata in divisa americana, voi sapete che lei era antinazista, e a cantare le sue canzoni, quindi tutto sommato Marlene sono soprattutto le sue canzoni, e lì hanno fatto una dimostrazione nel 60, suoi coetanei, Marlene Gohò, vattene a casa. Lei è rimasta molto molto amareggiata, naturalmente ha cantato al suo modo eccetera, e non ha messo più piede se non da morta, perché quando è morta nel 92 ha chiesto di poter tornare a Berlino. Lei si diceva era berlinese, e c'è una piccola tomba a Friedenau molto bella. E poi c'è la sua canzone, ho lasciato una valigia a Berlino. E lei diceva, scusatemi, amore odio, è un personaggio straordinario, perché antinazista, ma le interpretazioni più belle le ha fatto come una donna nazista, in qualche modo problematica. Non so se ricordate Vincitori e Vinti, a proposito di Norimberga, quel film. Insomma, mi fanno più vedere questi vecchi film bellissimi, quando i film avevano dietro. E lei è proprio un caso classico di questo amore, oggi, per non andare, come dire, tanto tempo indietro, no? Però volevo fare ultimamente due momenti politici molto importanti. Cavour e Bismarck, che non sono stati coetanei, perché Cavour è morto prima e Bismarck è andato dopo. Ma l'immagine di Cavour, fare come Cavour, imitiamo l'Italia. Poi pensate, lo diceva da Bismarck, dice, ma io non sono mica come Cavour, perché Bismarck non era un liberale, non era neanche un nazista, quindi è solito il discorso Bismarck, da Bismarck a Hitler. No, erano autoritari, come erano tutti tante volte. E lui diceva appunto, fare. Quando si leggono quel periodo c'è da piangere, diciamo. Facciamo come gli italiani. Pensate un po', ci fu un periodo nel 1860 e il 70, poi hanno smesso, in cui i liberali tedeschi avevano come modello l'Italia e Cavour. quando ho letto queste cose, ho scritto anche un libretto, cioè, mi veniva da piangere. Ma c'è un altro episodio, questo ancora più nascosto. Nel 43, 8 settembre, c'è un gruppo di oppositori a Hitler, tra cui anche von Hassel, che era stato ambasciatore del Reich fino al 38, a Roma, che hanno detto: dobbiamo avere anche noi un Badoglio tedesco. Quando ho visto questa cosa, sono andato a cercare Deutsche Badoglio, sì, c'è ancora, poi dopo la storiografia si guarda bene dal dirlo, quando lo dico ai miei cercate nelle carte, è possibile che io l'ho trovato soltanto nelle memorie di Hassel e di altri. Chi l'avrebbe mai detto? Perché loro avevano capito, beh, anche perché la figura del Badoglio per noi è negativa, è una figura con problema. L'idea di poter uscire dalla guerra tramite un militare, no? Adesso non vedo nei dettagli, solo per dire che ci furono dei momenti in cui l'Italia addirittura anche nei momenti più impensati offriva un modello politico, e soltanto nel secondo dopoguerra, dopo una certa ambigua amicizia tra Adenauer e De Gasperi, due grandi vecchi, grandi realisti che avevano il naso, che però non si amavano. De Gasperi ha lasciato una Gasperi che pure era trentino, cioè, quindi tedesco secondo la visione imbecille dei romani di Roma, che non sono mai stati a Trento. Dicevo a un certo punto: ma mi devo fidare, quando incominciavo a sentire che i tedeschi si stavano, ma mi devo fidare di questo Adenauer o no? De Gasperi: ma tante cose, amici, ci sono in giro che la storiografia dei Galli della Roggia ignora completamente, che bisogna tirarla fuori, bisogna far vedere anche e soprattutto la storia idrotedesca, e viene fuori queste continue ambivalenze. Però non dimenticate che io oggi ho iniziato dicendo che in questo momento siamo ormai al punto più basso, cioè della, non dico del disinteresse, fatti un po' quello che volete, che è la cosa peggiore, che non arrabbiarsi, insultarci, eccetera, no? Ma voi capite come, anche la passione con la quale io parlo, perché è come se improvvisamente tutti questi anni di lavoro sono buttati via. I conti col fascismo, certo, ma è qui la solita cosa delicata, che i due regimi non specialmente nell'aspetto criminologico, e beh, fa quello la differenza. Beh, visto che vi ho parlato, una delle cose che dicevo subito ai miei studenti, dicevo: guardate che il fascismo non è una forma minore, debole, più simpatica del nazionalsocialismo, perché loro hanno questa idea, c'è il nazionalsocialismo e poi c'è il fascismo. No, guardate che il fascismo è venuto prima, si è costruito in maniera diversa, era costruito e si è decostruito in maniera diversa, per cui i fascistelli ce li abbiamo sempre con noi, ma per forza li abbiamo avuti al governo. Ma perché è questo discorso, cioè non fate come i tedeschi, non è che loro sono più bravi di tutto anche nel male, no? Quindi modello ideale, e poi ci sono i fascisti. Ma no, il fascismo è stato costruito in maniera, capite cosa voglio dire? Anche questa è una cosa importante da dire, ma non è così ovvia, perché sembrerebbe che faccio revisionismo. È una cosa diversa e dopodiché anche lassù ci sono i nazi, quelli che fanno quello che fanno però per esempio guardate un po', è proibito ai nazi, quando arrivano con avvicinarsi, mi pare a 500 metri dalla porta di Brandeburgo, cioè praticamente alla larga dei luoghi sacri, figurati se noi davanti al palazzo. E qui scatta l'aspetto antipatico della legge tedesca, per cui i nazisti fanno quello che vogliono, i nazi neonazi, ma nei loro luoghi, insomma, mentre noi siamo più liberali da questo punto di vista. Comunque potrei dilungarmi a lungo, ma la cosa ovvia che voglio dire, perché voi è ovvia, ma Il problema è che tante cose che ho detto stamattina sono ovvie, ma non si riesce a trasformare in un discorso pubblico. Cosa da dire? Provate a fare, immaginate, ma è impossibile, appunto, un servizio alla sera che dica queste cose tra nazismo, che subito viene fuori le fotografie, che guai a toccare i diapui, l'altro signore con i baffetti, quel terribile, guai che non è, se non è demoniaco. No, quello è un personaggio sconvolgente anche nella sua, come dire, intimità. A proposito, c'è un'altra donna tedesca che amo, virgolette, molto, che è la Leni Riefenstahl, questa grande regista.
Chi è?
Leni Riefenstahl.
Sì, sì,
che insomma faceva un po' il filo e una furbastra. Hitler aveva dei grossi problemi con le donne. Però viene fuori una personalità sconcertante, ma è proprio questo, cioè non era mica un criminale dalla mattina alla sera, cioè era un personaggio così, che è molto più sconvolgente che non vederlo sempre con... questo è il discorso, no? Ma sempre, immaginate dire questa cosa, mi tolgo la parola, perché qui cosa succede? Poi dopo arriva Napolitano, dice... No, capite com'è che... però c'è un immenso lavoro da fare, dice. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Boh. Va bene, grazie allora.